Presidente, colleghi e colleghi consiglieri, la presentazione del bilancio cade in una fase complicata della vita politica nazionale. Il primo pensiero è di vicinanza al popolo tedesco, ai bambini di Aleppo e di tutte le zone martoriate. Con il voto del 4 dicembre scorso gli elettori hanno bocciato la riforma della seconda parte della Costituzione, con un esito che quasi certamente archiverà per lungo tempo altri propositi di riforma e certamente ogni ipotesi di riforma a maggioranza. Il risultato del voto ha portato con sé anche la crisi del governo che il Presidente della Repubblica ha risolto con celerità, equilibrio e grande senso delle istituzioni e dell'interesse nazionale. La legge di bilancio 2017 è stata approvata evitando una pesante e pericolosa situazione di incertezza per la finanza pubblica, i mercati e l'economia del Paese, ma ovviamente necessita subito di modifiche. Il nuovo governo è in carica per accompagnare il Parlamento nell'approvazione della legge elettorale della Camera e del Senato e per far fronte alle più urgenti incombenze internazionali e nazionali, come la ricostruzione dell'area del centro Italia colpita dal sisma e completare la ricostruzione anche nei nostri territori. È opinione largamente diffusa e fondata, però, che con le nuove leggi elettorali sia opportuno anticipare le elezioni e rinnovare il Parlamento. La manovra economica di bilancio appena approvata ha un contenuto moderatamente espansivo. C'è un punto, ha cancellato l'aumento dell'IVA previsto dalle clausole di salvaguardia, questo è un fatto positivo. Vengono sostenuti gli investimenti privati con gli ammortamenti accelerati per le imprese e i crediti d'imposta per l'edilizia, aumentando gli investimenti pubblici. Sul versante della politica sociale si segnalano la conferma del fondo per il contrasto alla povertà, le agevolazioni alle famiglie per i nidi e le nascite e le misure sulle pensioni, che vanno dall'introduzione della flessibilità in uscita all'aumento delle pensioni al di sotto dei 1.000 euro mensili. Rimane invece insoddisfacente la situazione delle autonomie locali. Resta il divieto di usare la leva fiscale, si conferma la riduzione di autonomia fiscale decisa lo scorso anno con la sostituzione dell'IMU con trasferimenti statali, restano i vincoli dell'assunzione del personale. I fondi a disposizione dei comuni sono incerti, sia per quanto riguarda l'entità che la distribuzione. Non sono previsti finanziamenti per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti e gli spazi a favore degli investimenti sono insufficienti, soprattutto fondi e procedure sono in parte rilevante gestiti ancora centralmente. Prevale purtroppo ancora la tendenza a considerare i comuni come agenzie decentrate di spesa, da frenare, condizionare, tenere sotto uno stringente e burocratico controllo, invece che come architravi della democrazia e dell'autogoverno dei territori. Sfugge colpevolmente il ruolo insostituibile che gli enti territoriali hanno per la coesione sociale e per l'economia. I comuni sono sempre stati il comparto della pubblica amministrazione più efficiente e più efficace in materia di investimenti pubblici e dunque, per spingere la ripresa e per fronteggiare le debolezze strutturali del sistema Italia e della sicurezza del territorio e dell'ambiente, è proprio sugli enti locali che si dovrebbe puntare. È auspicabile che entro poche settimane il Governo provveda a integrare la manovra di finanza pubblica con un decreto che recepisca le richieste inevase delle province e dei comuni. Per quanto riguarda le integrazioni per la ricostruzione del fondo IMU-TASI, gli arretrati delle spese dei comuni per i tribunali, il finanziamento del contratto del personale, i fondi necessari a garantire i bilanci provinciali in materia di scuole superiori, strade e terremoto. Il PIL del 2016 dovrebbe registrare un aumento fino a poco tempo fa isperato, dello 0,9%. Per il 2017 il governo prevede una crescita dell'1%. La disoccupazione è in leggero calo, qui di più. Non v'è dubbio che l'Italia ha invertito la tendenza e che dentro questo quadro l'Emilia Romagna e Modena svolgono una funzione di traino, sia per l'export che per il lavoro. Il tasso di disoccupazione è sceso significativamente sotto la soglia del 7%, a Modena siamo al 6,8%. Tuttavia, il miglioramento è troppo lento rispetto ai bisogni e alle attese dei cittadini. La disoccupazione giovanile è a due cifre, il precariato non è debellato, la distribuzione del reddito è iniqua, permangono pesanti squilibri territoriali, in particolare fra il nord e il sud del Paese. Da questo punto di vista, le pretese che circolano nell'ambito dell'Unione Europea di imporre correzioni restrittive alla manovra di finanza pubblica rasentano l'insipienza e l'irresponsabilità politica e sono un regalo ai nemici dell'euro e dell'Europa. Per recuperare fiducia nelle istituzioni e ridare speranza ai popoli, l'Europa ha bisogno di politiche di bilancio espansive che si affianchino alla politica monetaria della BCE. Le riforme, che pure sono necessarie, non possono avere successo se nel frattempo la vita quotidiana dei cittadini peggiora. Il 2017 è l'anniversario del Trattato di Roma e di Roma si dovrà ripartire per cambiare le regole di un'Europa ingessata e burocratizzata, senza anime lontane dalle persone in carne e ossa. In questo contesto instabile, la predisposizione del bilancio ha comportato una fatica supplementare per i nostri uffici, che ringrazio per la dedizione e la professionalità con cui hanno saputo arrivare in porto. Tenuto conto delle norme di legge, il primo obiettivo che ci siamo posti è stato quello di approvare il bilancio entro il 31 gennaio. Non è solo l'impegno di un ente virtuoso che fa il possibile per avvicinarsi alla normalità. C'è un motivo molto concreto. Approvare il bilancio entro la scadenza del 31 gennaio significa evitare che investimenti già avviati e impegnati come il Sidonio finiscono in avanzo di amministrazione, per poi essere sbloccati solo dopo la partecipazione ad una specie di lotteria nazionale, secondo la quale per impiegare gli avanzi occorre fare richiesta alla Presidenza del Consiglio, che può autorizzare i comuni fino a un plafond complessivo di 700 milioni. Per me questo è pazzesco. Pertanto, oltre a ringraziare gli uffici, ringrazio anche il Consiglio Comunale, che ha di fatto accettato di occuparsi di bilancio a cavallo delle festività di Natale e Capodanno. Il prospetto di bilancio che presentiamo oggi ha però un'altra caratteristica. Le proiezioni sul 2018 e 2019 sono meramente tecniche. Le norme di legge di bilancio ci consentono di fare previsioni attendibili solo per il prossimo anno. Per gli anni seguenti occorrerà aspettare le leggi corrispondenti. Lo Stato, questa è la deprimente verità, non ci consente di programmare realmente le politiche, ci costringe a registrare un divario tra ciò che proponiamo e ciò che effettivamente possiamo registrare nei documenti contabili. Per quanto riguarda noi, le scelte fondamentali di bilancio 2017 si segnalano per due voci particolarmente significative, probabilmente la differenza. La prima è l'aumento di 1.200.000 euro in parte corrente per la manutenzione ordinaria delle città, della cura del verde e delle scuole. Intervenire soltanto con il conto capitale sulla manutenzione straordinaria significava in realtà arrivare sempre abbastanza complicati con fasi di degrado costoso. La seconda è l'aumento di 1 milione di spesa sociale per fronteggiare le situazioni di maggior disagio delle famiglie, a partire dal sostegno degli affitti, dei redditi e degli insediamenti lavorativi, degli interventi di assistenza, che si completa con una spesa aggiuntiva di 390.000 euro per il sostegno all'handicap nelle scuole. Queste risorse si accompagnano ai fondi del sostegno all'inclusione attiva, il SIA dello Stato e del reddito di solidarietà nazionale, il RES, e dovrebbero consentire un'azione convergente e straordinaria di contrasto alla povertà e al disagio sociale. Il senso di queste misure è chiaro. Pur con tutte le difficoltà della finanza locale, che continuiamo a denunciare, facciamo uno sforzo aggiuntivo per la cura della città, la qualità della vita, la giustizia e la coesione sociale, che si inquadra coerentemente nel rinnovo del patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il bilancio di previsione conferma l'invarianza delle imposte, e questo è un dato importante, perché l'invarianza delle imposte locali e delle tariffe è la riduzione e la rimodulazione delle rette nei lidi d'infanzia. Per la Tari prevediamo un lieve incremento per l'1%, dovuto a un trend ancora crescente della morosità, ma forte dei risultati conseguiti nel 2016, conteniamo di ridurre questo incremento andando quanto più vicino possibile all'incremento zero a favore delle utenze domestiche e di quelle aziendali, garantendo al contempo i servizi aggiuntivi. Proseguono tutte le principali attività programmate a inizio mandato: gli investimenti sulla rete scolastica, le piste ciclabili, il centro storico, la Smart City, le politiche per la legalità e la sicurezza, la promozione dello sport, della cultura e del turismo, l'innovazione del welfare, la partecipazione alle pari opportunità, il lavoro. Il Comune di Modena, pur non avendo competenze specifico dirette, ha fatto della questione del lavoro una priorità dell'azione politica amministrativa. In questo contesto si inseriscono le politiche attive per la promozione della qualificazione professionale, della transizione scuola-lavoro, della stabilità occupazionale, dello sviluppo di nuove imprese e la promozione di tavoli di confronto tra lavoratori, sindacati e imprese in situazioni di crisi. Dall'impegno per il lavoro sicuro e nel tempo guardando oltre i voucher. Il Comune inoltre, attraverso l'azione di For Modena, sviluppa nuove proposte e iniziative per l'inserimento lavorativo di persone in difficoltà e prosegue l'attività di formazione finalizzata sia alla qualificazione e riqualificazione dei giovani, dei lavoratori e delle persone in stato di disoccupazione. Il piano degli investimenti resta ambizioso. Abbiamo dimostrato che pur con tutte le difficoltà finanziarie e procedurali, quale l'ennesimo mutamento delle normative in materia di appalti pubblici, siamo in grado di raggiungere il livello di investimenti che ci eravamo proposti col primo piano triennale. Inoltre, consapevoli delle restrizioni che continuano a frenare gli investimenti diretti dei comuni, per il prossimo futuro abbiamo cercato con successo finanziamenti europei, regionali e nazionali. 19,3 milioni per il progetto Terre Estense, di cui 17 per l'ospedale Estense e il resto per il castello di Sestola, su 24 provinciali, 18 milioni per il progetto candidato nell'ambito del bando periferie, con data center, sottopasso pedonale, stazione, housing sociale, nuovo centro per i diversamente abili, la nuova medicina dello sport, il quadro di una generale riqualificazione dell'area nord, che comprende anche la casa della salute, 2.850.000 euro per l'edificio Exener, 3 milioni che si aggiungono all'ex AM nel comparto ex AMCM. Quindi in sostanza stiamo ragionando di un impianto complessivo che vede in 60 milioni in Sant'Agostino, 17 milioni l'ex ospedale Estense, 18 milioni per le periferie e 10 milioni per l'ex AMCM. Il 2017 sarà un anno chiave anche per l'urbanistica e la riqualificazione urbana. Apriremo la conferenza di pianificazione per il PSC o come si chiamerà prossimamente, pare che si chiamerà PUG, che come abbiamo già annunciato sarà orientato a realizzare gli obiettivi di consumo del suolo che la Regione ha proposto per la riforma della legge 20-2000. Nel corso del 2016 i nostri uffici hanno lavorato alla costruzione del quadro conoscitivo. Abbiamo sottoscritto diverse convenzioni con l'Università di Parma, di Bologna, di Modena e Reggio per specifici contributi scientifici, tra cui la ricerca del CRESME sugli scenari demografici, economici e commerciali che abbiamo già presentato in Commissione 7. Abbiamo attivato i fondi per la scelta degli esperti del Comitato Scientifico nei quattro ambiti della rigenerazione urbana, del paesaggio, della mobilità e della qualità dell'abitare. Per i primi tre l'iter si è concluso con l'aggiudicazione provvisoria. Nella seconda metà dell'anno apriremo i laboratori nei quartieri e attiveremo i bandi per i giovani professionisti per esplorare soluzioni progettuali sui nodi chiave delle trasformazioni e riqualificazione urbana, come le porte nord, sud della città o i margini della città costruita. Entreremo nel vivo della progettazione del piano caserme, della diagonale, della stazione intermodale, del polo Città Nova, delle periferie nord, che come sapete e come ho detto è stata finanziata nell'ambito dell'apposito programma nazionale. Verrà completato il progetto dell'area ex AMCM, per il quale è in corso la gara per l'affidamento mediante procedura competitiva, con negoziazione per la programmazione, la progettazione e l'esecuzione dell'intervento di riqualificazione, recupero e rigenerazione urbana del comparto. Coerentemente con l'ordine del giorno di indirizzo di questo Consiglio, svilupperemo il progetto completo del nuovo polo culturale e procederemo alla definizione del piano urbanistico di riqualificazione del comparto Sant'Agostino, Palazzo dei Musei e Ospedale Estense. Sempre nel centro storico di Modena prevediamo di progettare e avviare la riqualificazione di Piazza Mazzini. Nel 2017 infine la città sarà teatro di eventi culturali di grande valore e richiamo. Il decennale della morte del maestro Pavarotti, il concerto di Vasco Rossi, che avrà un'anteprima l'ultimo dell'anno col figlio di Vasco Rossi che farà dei giochi in piazza, il Festival della Filosofia, l'anniversario della fondazione di Modena, Mutina 2200 anni, per citarne alcuni. Cari colleghe e cari colleghi, ai due lati dell'Atlantico soffia sulla politica un forte vento di protezionismo e nazionalismo. I tempi e i modi della globalizzazione ritagliate sugli interessi delle grandi corporation e della finanza mondiale, hanno generato nei paesi sviluppati disoccupazione, disuguaglianze crescenti e insicurezza. La risposta alle insicurezze e alle ingiustizie non si trova però in illusorio ritorno al passato, in angusti, autarchici localismi o nello scatenamento di nuove guerre commerciali o di drammatiche e dolorose guerre tra poveri. Proprio i tratti distintivi della nostra realtà manifatturiera, vocata all'export e integrata nelle grandi catene mondiali del valore, ci dicono che tornare indietro avrebbe costi economici e sociali insostenibili. Le chiusure nazionalistiche stanno sdoganando e coprendo pericolosi rigurgiti di xenofobia e razzismo. Portano alla negazione dei grandi problemi globali comuni, come l'alterazione del clima e la crisi ambientale. Le stesse istituzioni democratiche stentano ad affermare il loro ruolo di guida. Rilanciare il governo democratico delle grandi trasformazioni del mondo è dunque difficile, ma non è impossibile. Soprattutto è necessario da parte di chi crede nei diritti umani, nei valori universali della libertà e dell'eguaglianza, nella solidarietà verso le future generazioni. Le questioni che la sinistra democratica deve affrontare sono di quattro ordini. La prima, che è necessario regolare i mercati e i processi di globalizzazione imponendo vincoli stringenti in materia di diritti dei lavoratori e dei consumatori, livelli salariali e tutela dell'ambiente e della salute, vincoli che ovviamente devono entrare a far parte dei trattati commerciali. Due, è necessario riordinare e rilanciare la rete di tutele del welfare, interrompendo una lunga stagione di erosione e arretramento, ma avendo al tempo stesso il coraggio di rompere incrostazioni corporative e derive meramente assistenziali. Terzo, è urgente rilanciare la lotta alle disuguaglianze, in particolare con politiche di piena occupazione e giustizia fiscale. Quarto, bisogna trovare un nuovo equilibrio tra locale e globale, mantenendo salde le radici, ma con la testa aperta ai cambiamenti e all'innovazione. Non è questa la sede per ampliare e approfondire questi titoli, ma sul rapporto fra globale e locale credo che Modena possa dire una parola importante. Noi siamo un territorio che unisce già tradizione, produzioni tipiche, marchi radicati e storici, protezione internazionale, proiezione internazionale, e su queste solide basi possiamo continuare a innovare la manifattura, l'agricoltura, i servizi, investendo in IT, istruzione, cultura e creatività. Possiamo stare nel mondo e diventare ancora più attraenti per investitori e talenti. Il sistema agroalimentare ed enogastronomico con eccellenze di rilievo mondiale svolgono un ruolo essenziale per la produzione, l'occupazione e la promozione del territorio. I prodotti tipici e le principali attività di ristorazione, i marchi delle imprese, dell'automotive, dei settori qualificanti, i beni storici e le tradizioni culturali, sito UNESCO, Palazzo Ducale, Erte, Lirica, arti figurative, fiera, rappresentano le vette emergenti del Made in Modena che sempre più e sempre meglio deve essere valorizzato unitariamente come sistema. Nel corso del 2017, grazie a un progetto del Comune, finanziato dalla Regione con fondi europei, sarà realizzato dall'Epida Spa il collegamento in fibra ottica per la banda ultralarga nelle aree industriali di Modena Nord, PIP10, Fiera e San Damaso. Proseguiranno l'estensione della rete cittadina MAN e la promozione dell'educazione digitale come il progetto Codite Make It, che oggi coinvolge il 30% delle classi elementari e il 10% delle classi medie. Verranno collegate con banda larga 51 edifici scolastici e la frazione di Albaretto. Continuerà la realizzazione dei punti di accesso Wi-Fi, il 23 partirà anche Piazza Roma, prima dell'ultimo dell'anno, conferma degli investimenti nei laboratori informatici aperti, nel garage, i Make It, i Fab Lab dell'area nord, si affiancheranno i laboratori per la creatività teatrale e artistica dell'ex AM e sempre l'area nord è prossima all'apertura dei 35 posti di coworking. Il 2017 sarà anche un anno di eventi dedicati alle Smart City, sono molti e sono interessanti. Evidenziamo anche un punto: in collaborazione con Unimore ho preso avvio presso i locali del San Filippo Neri l'Academy per la sicurezza informatica. Nel corso del 2017 si passerà alla fase operativa per la realizzazione del data center e servizi per innovazione IT, che nasce dal protocollo d'intesa siglato Nel giugno 2015 farà il comune di Modena, Unimore, provincia di Modena, l'Elpida e Fondazione Demosenta. Un'applicazione basilare è la control room della pubblica amministrazione. C'è un sistema software hardware capace di sviluppare le attività di controllo e di gestione in senso ampio, orientata all'innovazione del processo, all'analisi dei dati e alla semplificazione amministrativa. L'università è parte integrante della creazione del vantaggio competitivo di un territorio e quindi lo dobbiamo fare a 360 gradi e per questo stiamo costruendo un apposito accordo generale. La ricerca scientifica applicata allo snodo dei processi di innovazione dell'apparato produttivo e dei servizi pubblici e privati. I laboratori del Tecnopolo di Modena rispondono specificatamente a questa necessità, con i centri interdipartimentali Intermec, di Modena Reggio Emilia per la meccanica avanzata, Softtech per l'IT, il centro di cellule staminali e medicina rigenerativa per il biomedicale. Strategico sarà il progetto denominato International Academy for Advanced Technologies, che in sostanza è provare a creare e realizzare nella parte di città una città tecnologicamente avanzata per consentire alla ricerca in corso dei veicoli elettrici e dei veicoli a guida autonoma la possibilità di avere le tecnologie necessarie per andare a sviluppare proprio questa scelta che si sta portando avanti a Modena. La Fondazione Demosenter è per un verso l'anello intelligente di congiunzione fra la domanda e le attese delle imprese. I centri di ricerca e le fonti di finanziamento sono importanti. Per l'altro verso, il principale soggetto impegnato a seguire le possibili ricadute sul mondo produttivo delle nuove scoperte e di idee dei ricercatori. La ripresa e la buona occupazione possono ricevere impulso dalla semplificazione burocratica. I nostri uffici hanno come priorità l'ampliamento e il consolidamento delle attività produttive, industriali, artigianali e commerciali, facendo ricorso agli strumenti legislativi dell'articolo A14bis della legge 20/2000, oppure laddove ne sussistono le condizioni l'istituto del permesso in deroga all'interno delle linee del documento Sblocca Modena. Nel 2016 gli interventi avviati sono stati 10 e 6 sono in fase di preparazione. L'adozione di una prima variante a RUE permetterà di adeguare ed eliminare norme superate e ridondanti e di semplificare le procedure per la trasformazione del patrimonio edilizio esistente. Nel quadro di un impegno strategico per la cultura, concepita come motore di libertà, di crescita umana e civile, come fattore di innovazione e sviluppo economico e come perno di una città sempre più accogliente e attraente, rivestono un ruolo centrale il progetto del Polo Culturale Sant'Agostino, Palazzo dei Musei Estense e il progetto del Parco della Creatività presso l'ex AMCM. Insieme all'innovazione tecnologica e alla cultura, il turismo si propone come leva di un'ulteriore fase di sviluppo della città. Il rafforzamento della vocazione turistica di Modena passa attraverso una tempestiva programmazione degli eventi, il mantenimento delle convenzioni e degli assetti organizzativi che garantiscono una fruibilità sempre maggiore dei luoghi di attrazione turistica, penso in primis il sito dell'UNESCO, e presto siamo pronti con la delibera anche per il Consiglio Comunale, avendo avuto gli ultimi pareri, la predisposizione di un sistema di conoscenze puntuale, dei dati di arrivi, delle presenze, oltre che un meccanismo stabile di profilatura del turismo. I primi risultati sono incoraggianti, dal momento che l'afflusso turistico alberghiero ha registrato un più 27% delle visite e pernottamenti in città. Proseguiamo pertanto i servizi di visita, accompagnamento alla Torre Ghirlandina e al Palazzo Comunale, i servizi di informazione turistica e i lavori del tavolo di coordinamento delle attività turistiche e della promozione. Proseguirà l'impegno per la riqualificazione del mercato Albinelli. Sul versante dei servizi pubblici individuali, compresa le infrastrutture, l'amministrazione comunale sarà impegnata su 3 macro temi: la gestione del calore e di energia, la gara per la gestione della rete gas e l'illuminazione pubblica. Nel 2017 sarà il primo anno in cui entrerà in vigore a pieno regime la nuova gestione calore ed energia per oltre 200 immobili comunali. In 9 anni di esercizio saranno investiti 6,8 milioni di euro per l'efficientamento energetico del patrimonio comunale. Per l'illuminazione pubblica ci sarà un'accelerazione del piano di sostituzione pluriennale degli oltre 13.000 punti luce a LED previsti dal contratto di servizio sottoscritto nel 2014 con Era Luce. Il risparmio sulla voce del costo previsto a bilancio preventivo 2017 sarà inferiore a circa 200.000 euro rispetto al 2014. Con supporto tecnico di Energas Engineering e dell'Agenzia dell'Energia, il Comune di Modena è impegnato in veste di stazione appaltante per la zona Modena 1 Nord nella gara di affidamento della gestione delle reti di gas naturale. L'intero campo delle politiche energetiche e relativo saldo delle emissioni sarà la base per proseguire il percorso 2020 intrapreso col patto dei sindaci e rafforzato con l'inizio di programmazione del PAESC 2030. Per quanto riguarda il servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati, l'amministrazione lavorerà in continuità con gli anni precedenti per trovare il giusto equilibrio tra i servizi ambientali offerti alla cittadinanza e la relativa tassa, come abbiamo anticipato in precedenza. Nel 2017 proseguiranno le azioni del Piano Modena Ambiente 2014-2019, che mette al centro il potenziamento della raccolta differenziata e l'ampliamento del metodo porta a porta. Sul fronte della sicurezza idraulica, il Comune di Modena proseguirà nel lavoro congiunto con AIPO e Regione per la realizzazione delle opere sulle grandi corsi d'acqua sul reticolo idrografico secondario. Abbiamo già iniziato a convocare gli incontri. Il verde urbano sarà inserito a pieno titolo nel piano straordinario di manutenzione che la Giunta ha previsto da bilancio per la città. Oltre a lavorare sui parchi, aree verdi già esistenti, il Comune si impegnerà a realizzare progetti di forestazione urbana, anche micro, così come previsto dagli indirizzi di governo di inizio consiliatura. Essenziale si conferma il sostegno ai volontari del verde. In stretta collaborazione con gli organi competenti proseguiranno i controlli sulle diverse matrici ambientali e su questo dobbiamo fare uno sforzo enorme. Tramite il multicentro Salute Ambiente saranno confermate e ampliate le attività di formazione e comunicazione ambientale. Con le procedure del cosiddetto federalismo demaniale saranno acquisiti alcuni beni dello Stato e dell'Agenzia del Demanio. Su alcuni di questi beni è stato attivato nel 2016 il tavolo tecnico operativo e due piani di valorizzazione sono stati approvati dalla Giunta. Nel corso del 2017 saranno acquisiti al patrimonio comunale Palazzo Solmi ed il compendio del Tennis Club Modena. Saranno predisposti piani di valorizzazione per l'ex caserma di Saliceta e per gli alloggi di Via Bonaccorsa. Sul versante della mobilità è previsto un ulteriore avanzamento del progetto di razionalizzazione dei flussi sulla Via Emilia e tratti est-ovest. Saranno realizzate diverse rotatorie in grado di fluidificare il traffico a integrazione di quelle realizzate recentemente. Penso alla rotonda che dovrebbe partire presto, ex Arbe, Viale Caduti sul Lavoro, Via Fusco. Sarà completata la strada di connessione tra la tangenziale e Viale Montecuccoli attraverso San Cataldo e la nuova rotatoria su Via Cesari. Sarà rinnovato l'accesso al cimitero monumentale San Cataldo, partirà il cantiere del nuovo casello autostradale Modena Nord, che se Dio vuole è stato assegnato e che da indicazione della società Autostrade a marzo partirà al cantiere. Nel quadro più complessivo di costruzione del nuovo PUG, così come sarà definito dalla nuova legge regionale attualmente in fase di confronto per la realtà territoriale, prevediamo di approvare il PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, e di progettare la stazione intermodale presso il vecchio scalo ferroviario. Dal 1 gennaio decorrerà l'aggiornamento dell'accordo Modena Parcheggi con la stabilità delle tariffe nel tempo e nuovi posti a servizio dei residenti al centro storico al parcheggio del centro. Probabilmente per un bel po' non parleremo più delle tariffe, questo è un fatto positivo. Il progetto di realizzazione del tratto complanare all'autostrada tra il casello Modena Sud e la strada Estense è recentemente approdato in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva. Speriamo, perché uso il condizionale perché secondo me è d'obbligo, di poterla sbloccare entro il 2017. Dipende molto dalle procedure ministeriali. Il bilancio del 2017 prevede nuove risorse per la manutenzione della rete viaria urbana con interventi sulla struttura stradale, sulla segnalettica e sugli attraversamenti ciclopedonali. Saranno realizzate le due prime ricuciture ciclopedonali, avete ragionato anche prima, quindi non le riprende, e non le riprendo perché il piano della mobilità ciclabile è stato approvato questa sera, quindi, come si dice, devo ovviamente correggere il pezzettino della mia relazione perché dava per scontato che era in corso. Inizieranno i lavori di recupero della sede storica del liceo Sigonio, mentre si definiranno il progetto e la procedura della nuova scuola di infanzia di Villanova. È previsto l'avvio del procedimento per la realizzazione della scuola innovativa nell'area dell'ex mercato bestiame, finanziata dal programma governativo con i fondi INAIL. Anche qui speriamo in bene. Verrà completato il programma di messa in sicurezza delle scuole comunali e saranno avviati nuovi lavori di miglioramento sismico su alcune scuole già sottoposte a verifica di vulnerabilità e proseguiremo i lavori di riparazione delle chiese danneggiate dal sisma, che cominciamo a sbloccare, il piano è avviato. La politica scolastica è la prima e fondamentale azione rivolta alla promozione delle persone, alla lotta alle disuguaglianze. Come sapete, il Consiglio ha adottato un piano organico per l'innovazione delle scuole modenesi, imperniato sulle parole d'ordine di una scuola aperta, accogliente e appropriata. Un percorso che deve essere accompagnato dal coinvolgimento e dalla valorizzazione del personale educativo, la cui professionalità è fondamentale per innovare e difendere l'alto livello di sistema educativo modenese. La nascita degli istituti comprensivi favorirà l'autonomia degli istituti e consentirà di privilegiare le realtà maggiormente esposte sul versante del disagio sociale e delle integrazioni degli stranieri e maggiormente impegnate sull'innovazione didattica. L'autonomia è una leva da intensificare per i rapporti scuola-famiglia e scuola-territorio, nel cui ambito si segnalano le importanti esperienze realizzate con le associazioni di volontariato per l'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile per i piani di corresponsabilità educativa fra scuola, genitori e territorio. Il sistema modenese della scuola di infanzia e dei nidi viene confermato nei suoi assetti ed equilibri gestionali, rimarcando il ruolo di regia e di controllo del comune, perseguendo nel contempo politiche di innovazione dei servizi tali da rispondere alle nuove domande delle famiglie sia in termini di flessibilità dell'offerta che di qualità didattica. Si tratta di sviluppare il sistema educativo integrato da 6 anni alla luce delle mutate condizioni socio-economiche delle famiglie modenesi e della presenza dell'immigrazione straniera, di sperimentare diverse forme di flessibilità di apertura e di gestione dei servizi pubblici e privati, di potenziare le attività di inserimento e sostegno dei bambini e adolescenti in situazioni di svantaggio, in particolare nei confronti della disabilità, e di promuovere l'alfabetizzazione della lingua inglese e l'educazione musicale. Il successo scolastico, che rischia di degenerare in dispersione scolastica e disagio giovanile, va affrontato con la rete dei soggetti che a vario titolo si occupano dei giovani, diffondendo le molte esperienze maturate nel nostro territorio e guardando con apertura alle altre esperienze dei territori limitrofi ed europei. Un rapporto stretto tra il sistema scolastico e il comune è necessario per intervenire tempestivamente nella fase dell'adolescenza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e il raggiungimento almeno della qualifica professionale, anche offrendo nuovi contesti di approfondimento adeguati alle diverse caratteristiche dei ragazzi, in particolare quelli più difficili, e finanziando esperienze innovative come cantiere scuola, la casa dell'apprendimento, gli spazi di ascolto psicologico nelle scuole medie, dopo le positive esperienze nelle scuole superiori. L'impegno in campo culturale sarà molto ampio e articolato, sia per concretizzare iniziative mirate e programmate, sia per contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici per la città in rete con gli altri soggetti ed istituzioni, dalla costruzione del polo dell'immagine contemporanea allo sviluppo del progetto culturale nel suo complesso Sant'Agostino Palazzo dei Musei Estense e del sostegno a Emilia Romagna Teatro, consolidamento della nuova dimensione del teatro nazionale all'avvio dei laboratori nell'ex AM. E soprattutto il nostro obiettivo è il sostegno al protagonismo dei giovani e al consolidamento del progetto Modena Città del Bel Canto, dall'iniziativa dei musei civici per le celebrazioni dei 2200 anni della fondazione della città alla valorizzazione di Piazza Grande e del suo patrimonio storico monumentale nei 20 anni del suo riconoscimento del sito UNESCO. Dal percorso culturale Modena Matera, che è capitale europea della cultura del 2019, ai grandi eventi unici trasversali della Notte Bianca, l'estate modenese e il Festival della Filosofia. Le politiche sportive, sia per quanto riguarda la spesa corrente che per gli investimenti, si basano su una scelta politica di fondo: massimo sostegno allo sport di base e massima attenzione alla qualificazione dell'impiantistica agli immobili di proprietà comunale, dove sport di base è ovviamente quello del volontariato e dell'associazionismo, importantissimo per la prevenzione sanitaria che si occupa delle discipline paraolimpiche e dell'integrazione, ove necessario anche rinunciando a grandi eventi sportivi che pure in questi anni non sono mancati. Dal punto di vista degli investimenti e dei progetti, chiederemo sempre uno sforzo ai soggetti gestori, che vanno ringraziati per la loro disponibilità. Il Comune ha intenzione di investire su alcuni grandi impianti di rilevanza cittadina: il Palapanini, il campo di atletica, il rugby, il baseball, il Palamonza, deve continuare sullo stadio. È nostra priorità rafforzare il bando sugli immobili di proprietà comunale assegnati in concessione patrimoniale. Inoltre, nell'ambito dell'edilizia scolastica, sono già avviati interventi di manutenzione straordinaria sulle 10 palestre che ospitano sia l'attività curriculare che quella sportiva. Nel caso del campo di atletica e di tutto il quadrante cittadino intorno a Via Piazza, il Comune agirà assieme alla società di atletica, alla Fratellanza e alla FIDAL nazionale per realizzare un investimento in grado di portare a Modena in pianta stabile un centro di specializzazione federale unico in Italia e utile alla preparazione olimpica. L'insieme di queste politiche scolastiche, culturali e sportive impattano ovviamente prima di tutto sull'universo dei giovani, cui sono comunque dedicate anche misure più specifiche. Assieme alla Regione Emilia-Romagna si continuerà a lavorare sul Younger Car, sui centri di aggregazione giovanile, musica e arti tramite il nuovo Music Hub e la tenda. Il Comune proseguirà in collaborazione con gli altri enti istituzionali interessati i progetti di prevenzione su alcol, stupefacenti, bullismo, che è uno degli elementi che sta crescendo ulteriormente e stiamo segnalando negativamente, e Internet sicuro. È previsto l'aggiornamento del manifesto per la notte responsabile assieme a discoteche e locali da ballo, oltre che la stesura del documento programmatico Modena città del gioco intelligente. Infine si continuerà a cercare la massima integrazione possibile con il servizio civile. L'alternanza scuola-lavoro con i progetti di formazione e inserimento lavorativo, come ad esempio il nuovo eroe di impresa che partirà appunto nel 2017. Le politiche di sviluppo e integrazione del welfare sono un fattore determinante di tenuta e giustizia sociale e una leva per la crescita e l'occupazione. La spesa pubblica per il welfare va interpretata in una logica di investimento sociale ed economico e come fattore di sviluppo territoriale e occupazione qualificata, in sinergia con le realtà del privato e del privato sociale. Continueremo a rendere più efficiente la gestione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, cercheremo di impegnarci per aumentarne le potenzialità e quindi per impegnare non solo il nostro patrimonio, per implementarlo, per trovare housing sociale e altre scelte importanti. C'è una scelta ulteriore che sta dentro all'impianto del welfare, che è la grande sfida che abbiamo assunto con la Regione Emilia-Romagna, che ci ha autorizzato quel progetto sperimentale per la gestione unica tra l'azienda ospedaliera universitaria di Modena e il nuovo ospedale civile Sant'Agostino Estense. E questa è una grande scelta, un progetto che dovrà misurarsi sulla capacità di portare benefici a tutta la rete territoriale. La cabina di regia che guiderà il percorso di unificazione tra i due ospedali modenesi è stata insediata nel mese di settembre e avrà il compito di gestire la governance del processo sperimentale che avrà durata triennale. La gestione unica sarà operativa dal 2017, ma intanto noi auspichiamo che l'operatività di tutti vada nella direzione anche di aumentare le potenzialità e di diminuire i tempi di strategia. Assieme alle aziende si è costruito il piano che ridefinisce le sedi di importanza funzionale sociosanitaria della città, le case della salute, la medicina delle sport, il trasferimento del SERT, il superamento del poliambulatorio di Via del Pozzo. Per rispondere alla domanda di assistenza residenziale per non autosufficienza, sono in fase di predisposizione le procedure per la costruzione di nuove case residenziali per anziani. Ma la direttrice strategica per il futuro del welfare locale restano la domiciliarità e la flessibilità per i diversi target di riferimento. Anziani, disabili, utenti psichiatrici e minori, con l'obiettivo di sostenere e dare sollievo alle famiglie. Da un lato ciò richiede di puntare su alcuni modelli di servizio, rafforzando ad esempio l'accesso ai centri diurni per persone disabili e gli spazi anziani, per accogliere un numero maggiore di anziani con una risposta flessibile nell'arco della settimana, nonché a periodi temporanei di sollievo in strutture, di passare attraverso nuove forme di sostegno diretto ai cittadini che scelgono la strada della domiciliarità estendendo l'accesso a prestazioni domiciliari appropriate tramite un servizio di qualità e corrispondenza di un contributo per la regolarizzazione delle badanti, lo sportello domiciliare a progetto a modo e infine la revisione del modello di servizi ADI che richiede di rafforzare la domiciliarità con gestione diretta di media intensità. Dall'altro lato la domiciliarità può avvalersi della sperimentazione di forme nuove in rete e quindi ci sono esperienze importanti e peer to peer dopo di noi abbiamo evidenziato anche nelle relazioni molte delle strategie per tenere tutti dentro la nostra società, dentro la nostra comunità. Ora, il nostro impegno è di continuare tutta la strategia del welfare che abbiamo messo in campo e di trovare le condizioni per andare nella direzione di rafforzare le strategie che abbiamo messo in campo con il regolamento di solidarietà civica per l'accesso a interventi economici, che proseguirà con i regolamenti di accesso alle strutture sociosanitarie, con il bando denominato patto sociale, nell'accoglienza dei flussi dei profughi in fuga da guerre e persecuzione. E Modena ha dimostrato ancora una volta di essere una terra capace di solidarietà e di umanità, e su questo noi abbiamo chiesto ancora al Ministro e al Ministero di avere le condizioni per poter operare con serietà e responsabilità, come nell'incontro che ho fatto a Roma. Aumenta in modo considerevole l'afflusso di minori soli non accompagnati, e questo per noi è una delle grandi sfide che dobbiamo mettere in campo. Infine, cari colleghi e care colleghe, negli ultimi anni sono cresciute la disaffezione e la protesta contro la politica, vuoi per comportamenti censurabili da parte del personale politico, vuoi per l'impatto della crisi e la difficoltà di trovare risposte tempestive e risolutive, vuoi per cambiamenti culturali più profondi della società civile e per inefficienze delle istituzioni. La recente partecipazione al voto referendario ha però dimostrato che non c'è nulla di definitivo e irreversibile, che la grande maggioranza dei cittadini si sente sempre coinvolta nella vita pubblica e chiede semmai una politica che, pur con progetti alternativi, sia capace di interpretare la loro preoccupazione e le loro aspirazioni. E d'altra parte, basta guardare la straordinaria risorsa del volontariato, così radicato e centrale nella nostra città, per rendersi conto che i cittadini non sono chiusi solo nella loro particolarità e nella parte dove dedicano tempo, con intelligenza, fatica, denaro, alla cura degli altri e dei beni della città, alla testimonianza e alla promozione dei valori umani, alla comunità modenese e alla comunità umana in generale. In questi 2 anni di attività il nostro stile è stato quello di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, e l'articolazione delle organizzazioni e dei servizi li abbiamo messi in campo. Penso al tema della sicurezza, l'articolazione H24, la garanzia del personale delle PM, le regolari sostituzioni, gli interventi per l'aumento delle telecamere, il cablaggio della città per avere più telecamere, ne stiamo per inserire altre 20, 10 strategiche per il controllo delle targhe nell'accesso della città, che questo diventa uno degli elementi fondamentali per agire ancora di più dentro al patto Modena città sicura. E la sicurezza di una città è fortemente legata al livello di legalità, e su questo io penso che dobbiamo continuare ad impegnarci in modo totale e continuativo. Ora, io vorrei ringraziare la Prefettura, tutte le forze dell'ordine, gli uomini e donne che attualmente operano in città e in provincia, i quali anzi vanno tutti i ringraziamenti. Però, quando si parla di sicurezza, il problema è anche politico, non è solo tecnico. La realtà è profondamente cambiata rispetto a 2 o 3 decenni fa. Pur facendo la TARA, l'attendibilità del dato delle denunce dei reati, la cui propensione può variare da zona a zona, è ormai una costante che Modena si colloca nelle passo parte di tutte le classifiche. I cambiamenti demografici sono stati intensi, un diffuso benessere attrae varie forme di criminalità, siamo diventati, nostro malgrado, destinatari di infiltrazioni e insediamenti di stampo mafioso. Non ci risulta invece che sia cambiata la distribuzione delle forze dell'ordine, che sia stato alzato adeguatamente il livello di attenzione e di risposta dello Stato. Quindi io penso che, oltre a ringraziare per le presenze dell'esercito per la sicurezza dei luoghi pubblici, noi dobbiamo rivendicare ancora verso il governo, non solo per le dichiarazioni che ha fatto anche il capo della Polizia Gabrielli, per aumentare complessivamente gli spazi di manovra e quindi anche le risposte sulla nostra città. La città ha bisogno di ascolto, dialogo e risposte. Noi non possiamo accontentarci. Io sicuramente non mi accontenterò, ma credo che nessuno in Consiglio Comunale si voglia accontentare. Dobbiamo impegnarci tutti per le richieste in nome della città. Nell'anno nuovo sarà necessario ripensare l'esperienza dei quartieri, tenendo conto delle monti luci, ma anche delle ombre di questa prima fase. Il quartiere è uno dei principali veicoli di informazione e consultazione delle persone e delle altre realtà sociali sui problemi e le necessità di specifici territori. Riteniamo che questo sia il punto di arrivo e di partenza su cui si dovrà confrontare l'attuale Consiglio Comunale. Continueremo comunque assieme ai consigli di quartiere a garantire la continuità dei progetti, delle attività, quale patrimonio della città. La Commissione Affari Istituzionali ha svolto un approfondito lavoro di studio ed elaborazione sugli istituti di partecipazione del nostro Statuto. Il nostro auspicio è che siano maturi i tempi per la discussione e l'approvazione in Consiglio di importanti riforme. Le politiche di genere e le pari opportunità sono elementi costitutivi e qualificanti dello sviluppo di una città. Con le sue politiche il Comune di Modena si impegna a favorire il pieno sviluppo della persona e a sostenere la soggettività e l'autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso della società, contrastando ogni tipo di violenza e discriminazione di genere o sessuale, in quanto lesive dei diritti umani, della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona. In questa direzione vanno le iniziative che proseguiranno nel nuovo anno per la diffusione del linguaggio di genere e per la realizzazione del bilancio di genere, con l'obiettivo di individuare la coerenza delle strategie allocative rispetto alle effettive esigenze del territorio di riferimento. Stiamo lavorando per sottoscrivere un protocollo con l'ufficio scolastico provinciale con l'obiettivo di favorire l'introduzione delle pari opportunità nella didattica, introducendo elementi formativi tesi all'educazione sulla differenza di genere e sul rispetto reciproco. Il finanziamento regionale appena ottenuto ci consentirà di sviluppare, già a partire dai prossimi giorni, per tutto il 2017, moduli formativi nelle scuole tesi alla promozione dell'educazione e della formazione alla cittadinanza di genere, della cultura, della non discriminazione. Stanno per partire, sono in procinto di appalto, quindi sono in procedura di appalto, i lavori per la realizzazione di Villa Ombrosa, della nuova casa delle donne. È una promessa che stiamo cercando di mantenere e che vogliamo mantenere, che riunirà in un'unica sede le associazioni femminili con sede attuale in via del Gambero, al centro documentazione donne, eccetera. Proseguirà il lavoro del tavolo istituzionale di discussione e confronto con le associazioni femminili e le associazioni LGBT presenti sul territorio per pianificare azioni positive in tema di lotta alla discriminazione di genere anche attraverso l'organizzazione di eventi mirati. Infine, ma non certo all'ultimo posto per importanza, il rapporto fra i cittadini e le istituzioni passa dal buon funzionamento della pubblica amministrazione e dalla capacità della politica di interpretare e rappresentare la società e di offrire risposte efficaci. La struttura comunale nel corso degli ultimi anni ha subito una profonda trasformazione. Il consistente ridimensionamento in termini numerici, dovuto a esigenze di contenimento della spesa e a vincoli normativi relativi alla procedura di copertura del turnover, è stato accompagnato da un consistente e conseguente aumento dell'età media ormai prossima ai 50 anni da un blocco della dinamica salariale. Il recente accordo tra il governo e le organizzazioni sindacali dovrebbe aprire una nuova stagione di adeguamenti degli stipendi, anche se purtroppo la repentina approvazione della legge di bilancio al Senato, per consentire una rapida evoluzione della recente crisi politica, non ha permesso di introdurre i necessari emendamenti e quindi tale accordo rischia di far ricadere interamente sui comuni gli oneri degli adeguamenti contrattuali. È quindi necessario che il Governo e il Parlamento intervengano con un nuovo decreto che individui le risorse necessarie e trasferisca ai comuni e che modifichi contestualmente i limiti di copertura del turnover. Vanno superate le politiche centralistiche che, pur per controllare la spesa dello Stato, dettano le percentuali di agenti della PM, di assistenti sociali, di tecnici, di personale amministrativo che un ente locale può assumere. Non è certo così, con misure indiscriminate e burocratiche, che si rende più efficiente la macchina pubblica ed è giunto il momento che le tecnostrutture ministeriali se ne facciano una ragione. È necessario aprire una nuova stagione di concorsi pubblici per far entrare nella pubblica amministrazione forze giovani. Una città che vuole diventare sempre più smart ha bisogno di un numero crescente di personale nativo digitale. Naturalmente, come è tradizione della nostra amministrazione, mentre ci battiamo per modificare queste regole, applichiamo ciò che ci è consentito. Continueremo ad approvare piani occupazionali nei limiti consentiti, dando priorità alla scuola, ai servizi ai cittadini, all'area di vigilanza, senza trascurare per quanto possibile l'area amministrativa. Abbiamo già fatto cenno alle difficoltà generali della politica democratica che certo non si rivolgono o non si possono risolvere solo a Modena. Per quanto ci riguarda, noi ci stiamo impegnando a mantenere fede al mandato ricevuto dagli elettori, che ruota intorno al lavoro, alla giustizia sociale e alla partecipazione democratica. Abbiamo detto, in tempi non sospetti, che il nostro riferimento di rappresentanza politica è il centro-sinistra di governo. Non un solo partito dunque, ma una coalizione che raccoglie democratici, liberali, cattolici, socialisti, repubblicani, ambientalisti, riformatori moderati e riformatori radicali. Una coalizione che dialoga al suo interno dialoga con la società civile e dialoga con le altre forze politiche, ma che è anche capace di decidere e assumersi responsabilità affinché la democrazia non annighi nelle chiacchiere e nell'impotenza. Giunti a metà mandato, ci pare di poter dire che il nostro impegno per far ripartire gli investimenti pubblici e contribuire alla ripresa stia dando i primi chiari e puntuali risultati. Ma noi siamo i primi a non essere ancora soddisfatti. Con le scelte di questo bilancio abbiamo voluto lanciare altri segnali di fiducia alla società modenese, visto che tutti i segni economici di Modena sono tutti segni positivi. Con l'aggiornamento del patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva abbiamo rimarcato nel metodo e nel merito la necessità di affrontare i temi economici, sociali e culturali con un impegno comune e una logica di sistema. E concludo, cari consiglieri e care consigliere, per dire che noi abbiamo fiducia, perché abbiamo fiducia nella nostra città. Sappiamo che ha intelligenza, energia e saldi principi, che gettano le radici nella lotta di liberazione. Sappiamo che è orgogliosa del suo passato, ma ha anche il coraggio di guardare in faccia e di progettare sempre il suo futuro. Ed è per questo che siamo impegnati per la nostra città e per il senso profondo di comunità che ci appartiene. Prego.